questi anni invadenti.
L'ente locale. News, opinioni e protagonisti del territorio. Tutta l'informazione di prossimità in collaborazione con la redazione della Nuova Periferia.
Eccola, la redazione della Nuova Periferia. Accogliamo con un bel applauso, se ci fosse il pubblico, ma il pubblico c'è, ma non è qui in studio con noi.
C'è, ma non si vede.
Vittorio Savoia, che torna dopo una lunghissima parentesi, dovuta ovviamente ai suoi impegni professionali. Ciao Victor.
Buongiorno.
Sono felice di riaverti con noi. La seconda parte non c'è stata la prima, perché oggi Mattia Imola ci ha paccati last minute, dicendo che magari non c'è nessun scoop in città, nessuna cosa particolare, no?
No, no, non dovrebbe esserci nulla. No,
non vorrei che per venire qua...
Forse ieri sera è andato a San Salvario.
Può darsi.
Non lo so.
Comunque, siamo qui e il giornale ospite alla Nuova Periferia. La Nuova Periferia che, come dire, contiene una serie di articoli, come tutti i giornali naturalmente, che ci vengono normalmente offerti da Jessica Pasqualone, che invece oggi non c'è e che salutiamo comunque in remoto. Allora Vittorio, sfogliamo il giornale. La notizia in realtà è della scorsa settimana, quella del pirata che ha investito e ucciso un pensionato. Mi ricordo che con Jessica ci siamo detti: stai a vedere che adesso lo beccheranno, perché con tutte le telecamere che ci sono eccetera, e dirà di aver preso un animale. Così è così andata, no?
Assolutamente sì, sì. Lui è stato poi rintracciato appunto la scorsa settimana, mentre si trovava in via Mazzini a Torino. Il furgone era corrispondente a quello che cercavano i carabinieri, i segni sul paraurti anteriore erano del tutto compatibili con quelli di un impatto con la persona rimasta
vittima. Le telecamere non perdonano, questa è la mia automobile a San Mauro, mi è arrivata ieri.
A quanto andavi? Guardiamo la velocità, raccontiamo la velocità. Hai bruciato il rosso e basta.
È un rosso tranquillo. No, però per dire, ti arriva nitida l'immagine. Adesso ci stiamo scherzando, in realtà qui c'è stato il morto. Però per fortuna la tecnologia aiuta, infatti l'hanno preso pochi giorni.
Sì, effettivamente poi le telecamere che hanno acquisito, le immagini delle telecamere della zona che hanno acquisito i carabinieri sono riuscite a ricostruire in qualche modo, già anche solo avere un'idea, nonostante fosse buio, nonostante ci fosse diciamo un po' di foschia, sono riusciti a dare agli investigatori un minimo di elemento per riuscire a ricostruire la
dinamica. E questa persona è sotto inchiesta naturalmente.
Questa persona è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale e omissione di soccorso.
Quindi insomma è una roba seria.
Abbastanza.
Ovviamente il fatto che non si sia fermato non può che aggravare la sua posizione e insomma vediamo. Si sa se... perché spesso i pirati sono recidivi. Cioè avevo letto questa cosa che succede spesso delle quando io ho fatto il corso per recuperare i punti della patente, Vittorio, una delle cose più tristi della mia vita.
Tu hai trovato gente che faceva corsi da 10 anni.
Sì, c'era uno che con una disinvoltura diceva che era già lì per la quarta, quinta volta, che diceva no, perché quella volta che ho investito il tipo lì, no, lì non c'era il segnale, cioè tutto così. No?
Esperienze di vita.
Ma insomma, comunque tristissimo.
No, comunque non ci sono elementi, ho capito quello che intendi, ma non ci sono elementi. Anzi, tutte le persone che conoscono questo ragazzo di 36 anni sono esattamente sconvolte come la sua famiglia. Noi abbiamo scelto di aprire con questa notizia perché paradossalmente c'è un legame di conoscenza che dura da circa 50 anni tra la famiglia della vittima e la famiglia dell'investitore.
Ah, non sapevo questo.
Si conoscono da 50 anni. La famiglia dell'investitore e cliente della storica panetteria dalla quale usciva il signore, avevano ristrutturato proprio loro il rustico dietro la loro storica panetteria di gas. Sono tutti abbastanza sconvolti. Tant'è, e noi appunto, se mi permetti, ti lancio anche questi virgolettati esclusivi che sono proprio del papà dell'investitore che Jessica ha incontrato la scorsa settimana davanti a casa e che si è sfogato evidentemente lacrime agli occhi raccontando siamo mortificati, non abbiamo... sono evidentemente sgomenti anche loro, come tutta la comunità.
Andiamo avanti, sempre cronaca nera, questioni di droga. Ne approfitto perché so che tu segui con un occhio particolarmente attento la cronaca nera, sei sempre puntualmente informato dalle forze dell'ordine rispetto a quello che succede in città e vivendoci peraltro sei un termometro piuttosto affidabile, no? Non stiamo a rifare il discorso su Settima degli anni 80, il dormitorio, i tossi, perché quel film lì per fortuna è finito per sempre, no? E quindi risuscitiamo i morti. Però la domanda te la faccio lo stesso, questo è un episodio come normale, che fisiologico direi, che c'è, oppure è la spia, mi riferisco alla notizia di ragazzi presi con degli stupefacenti, oppure la spia di un qualche cosa di nuovo che magari legato alle nuove droghe, o insomma che sensazione hai rispetto al mercato della droga qui sul territorio?
Ma allora, a me viene in mente quello che è successo qualche anno fa, forse facevamo già anche la trasmissione, quindi ne abbiamo parlato anche in questa sede. Non so se ricordi quando c'era stato il boom di ragazzi settimesi di Castiglione, di San Mauro, di San Raffaele, comunque di tutto quanto il nostro territorio, che venivano denunciati piuttosto che arrestati per le coltivazioni abusive all'interno dell'abitazione. Certo. Quello era stato appunto un fenomeno, c'era, perché ti compravi tutti i marchingegni, i kit, li compravi su internet e ti facevi la tua piccola serra domestica. Secondo me adesso si è un po' abbandonato, per quello che so io evidentemente, certo. Io non sono in possesso di dati particolari, per la mia impressione si è abbandonato un po' la coltivazione abusiva perché è diventata effettivamente pericolosa, per tornare proprio allo spaccio, alla detenzione minima di una quantità minima da piazzare in fretta se uno è dedito anche allo spaccio,
certo.
Piuttosto che tenere grossi quantitativi che possono veramente rovinarti.
Ricordiamoci che la legge si è molto allentata rispetto al possesso, no? Cioè c'è più tolleranza, però anche se tu se invece sei nella posizione di venditore, di spacciatore, comunque anche se ne vendi, cioè sono sempre così, non lo devi fare, non lo puoi fare, insomma non è che se ne vendi di meno.
No, assolutamente. Tanto più che quello che dici tu giustamente sul possesso è vero, ma se metti caso ti trovano con i 5 euro di fumo, diciamo così, ci sono i presupposti per una perquisizione domiciliare e in casa tua ti trovano il bilancino elettronico, se ne deduce che tu possa fare anche lo spacciatore, di conseguenza diventa una detenzione ai fini di spaccio. È quasi automatico quel passaggio. I due episodi settimesi riguardano un ragazzo di 19 anni che aveva forzato un posto di blocco a Torino in seguimento coi carabinieri. Te lo posso raccontare perché sono quasi stato testimone oculare dell'inseguimento che si è fermato sulla 11, sulla SR11.
Cioè uno che scappa a 19 anni dai carabinieri.
Con una Renault Clio vecchio modello, tra l'altro, quindi era particolarmente sicuro di sé. Ne è stato particolarmente sicuro di sé. Tu considera che nel garage...
La 11 è questa qua.
L'hanno beccato prima dell'uscita di San Mauro, quindi prima di Viridea.
Quindi ci hanno messo un po' di chilometri prima di
grosso modo da Torino Nord, diciamo dalla zona di Corso Vercelli, ci hanno messo un po'.
E sto ragazzo?
No, non vorrei dire una cavolata, ma a me è parso di aver visto addirittura una macchina dei carabinieri entrata in contromano.
Però
era ferma contromano.
Ma
non l'ho vista
entrare. Se ha la sirena e il lampeggiante acceso può farlo.
Può farlo, evidentemente sì. E nel garage della nonna, dell'abitazione della nonna di questo ragazzo, hanno trovato lo scheletro di una Ducati Monster, risultata rubata a Torino mesi indietro, che per i quali lui vendeva i pezzi di ricambio agli amici in questo garage che era diventato un garage all'americana vero e proprio.
Diversificava l'attività, perché cioè, come tutte le aziende moderne, non puoi concentrarti solo su un prodotto e più ne hai.
Come ha scritto qualche collega di altre testate, quei soldi guadagnati dallo spaccio piuttosto che dalla vendita di pezzi di ricambio li dovrà investire per gli avvocati. Evidentemente ne andrà così.
Non so se gli è convenuto alla fine.
Secondo me no.
Comunque, vabbè, insomma, e adesso non vorrei chiamarlo una ragazzata, che sono sempre cose serie, quindi, però insomma, 19 anni che fa queste robe, insomma, aveva che precedenti tipo?
Non ricordo, ma non mi risulta.
Vabbè. Senti, Vittorio, sfogliamo il giornale, prima di passare alla politica, che più che mai importante in questo periodo, siamo alla vigilia di tanti appuntamenti elettorali. Volevo chiederti invece, parliamo del sociale, che è un argomento sempre molto poco sexy dal punto di vista giornalistico, perché insomma non è di quella roba che... Però è un tema esistente, quello della nuova povertà, come dire, le soglie per definire la nuova povertà purtroppo si abbassano sempre di più, perché insomma ci va poco a diventare nuovo povero. Credo che ufficialmente venga così definito chi guadagna meno di 800 euro al mese, tra le altre cose. Quindi, insomma...
Il parametro di riferimento ormai è diventato già da diversi anni l'ISEE, ma il valore dei 6.000 euro, la soglia dei 6.000 euro, sotto i 6.000 euro si è considerati di fatto poveri.
Poveri, perché così è, perché se devi pagare un affitto con 500 euro al mese, insomma, diventa durissima. E questo articolo fotografa la situazione qui sul territorio. Che cosa ci dice in particolare?
Allora, questo articolo nasce da... diciamo che è il seguito rispetto al servizio che abbiamo sviluppato la scorsa settimana, quando abbiamo raccontato di tantissimi volontari impegnati nella colletta alimentare. In occasione di una serata organizzata appunto da Lions di Settimo insieme a, non ricordo male, 24 associazioni che operano quotidianamente sul territorio, si è parlato appunto di Caritas, di nuova povertà, di sostegno a queste persone che vivono sul territorio, e l'assessore Massimo Pace nel suo intervento assessore appunto al sociale, al welfare, ha restituito quella che è la fotografia della situazione settimese. Magari non addetti ai lavori non conoscono Massimo Pace, ma noi sappiamo che è un argomento lui molto caro, quindi si è espresso anche con un certo
empatia,
una certa carica emozionale,
certo.
Non indifferente. Lui racconta che sul territorio ci sono più di 300 famiglie, che corrispondono grosso modo a più di 1.000 persone, se stiamo a guardare il nucleo familiare medio, che vivono, o meglio, lui ha detto, che mangiano grazie alla Caritas. Quindi grazie ai pacchi spesa che vengono donati dalle famiglie, piuttosto che in occasioni tipo raccolta alimentare, dalla Croce Rossa. E tessendo le lodi di questa rete di solidarietà che c'è sul territorio settimese, sono emersi anche tutti i dati relativi alla recente colletta alimentare. Li leggo perché non li ricordo. Stiamo parlando di 265 volontari impegnati nelle 12 ore di raccolta, 11 supermercati interessati e 7.900 kg di alimenti, che sono stati 3.000 dei quali sono già stati distribuiti. 7.900 raccolti, 3.000 già distribuiti.
Beh, mi sembra un dato...
È un dato importante, interessante, sono bei numeri. Certo è, credo che chiunque di noi direbbe ci fosse meno bisogno, saremmo tutti contenti.
Questo è indubbio, però quando c'è appunto una rete di solidarietà, come la chiamavi tu, vuol dire che comunque ci sono un minimo di anticorpi che si mettono in moto per calmierare la situazione, insomma, tenerla sotto controllo.
Tra l'altro mi sfuggiva, Massimo Pace raccontava che questa amministrazione di centrosinistra, diciamo le ultime due, era abituata a gestire un massimo di 100-120 situazioni di crisi, 120 famiglie. Siamo arrivati a 300, in questi ultimi 7 anni c'è stato un aumento della stanza.
Sì, che questo è coerente con la, come dire, con la situazione
con la crisi economica
generale.
Con il lavoro che manca, le persone sole tra l'altro non sono più soltanto gli anziani, ma sono anche veramente i papà separati, ci sono delle storie di familiari, certo, che si concludono con la separazione, che portano degli strascichi molto violenti.
L'altro lato della solidarietà, saltiamo, andiamo a pagina 15 del giornale, perché da una parte abbiamo parlato dei cittadini settimesi, diciamo quelli, non so come chiamarli, insomma quei settimesi magari da più generazioni, poi c'è un lato della solidarietà che invece riguarda il fenoglio, no? Che improvvisamente nelle ultime settimane è diventato, come dire, un argomento quasi tipo elettorale, no? Direi, Vittorio, perché Abbiamo sempre parlato del Fenoglio come esempio di centro molto ben gestito, come una soluzione alla prima accoglienza, eccetera. E poi invece ci sono ultimamente dei segnali che sembrano indicare un mutato atteggiamento da parte della politica nei confronti di questo centro, e che poi, insomma, è la notizia che voi date a pagina 15.
Assolutamente sì. Facciamo un piccolo ma anche grande passo indietro nel tempo. Torniamo grosso modo a giugno, quando si è formato il governo giallo-verde, mm-hmm. quindi Matteo Salvini, ministro dell'interno. Le sue politiche sull'immigrazione sono state chiare sin da subito, lo erano già in campagna elettorale di fatto. Il sindaco Fabrizio Puppo ha detto: noi abbiamo in cantiere il progetto di un hub, ma se si deve trasformare in un carcere, in un centro, in una base di detenzione per migranti, noi ci tiriamo indietro. E grosso modo questo è il senso delle ultime discussioni si sono sviluppate negli incontri con la prefettura di Torino. Il sindaco ha incontrato già due volte nelle ultime due settimane il prefetto, ha confermato la propria non più disponibilità a venire incontro a quella convenzione col Ministero degli Interni per la costruzione di un hub da 300 posti, che era quello che chiedeva l'opposizione. Diceva: per regolare bene il tema migranti, la paura dei cittadini, cerchiamo di avere una struttura in cui non ci siano transiti, le persone siano in un numero non esagerato. Ci ricordiamo tutti quanti delle tendopoli, quando c'erano circa 1000 persone. Sì. Quindi l'amministrazione comunale quindi fa dietro front sull'hub, ma non soltanto, perché il 31-12-2018, quindi a fine mese, scade la convenzione per i transiti, il che significa che scade quella convenzione in virtù della quale i migranti in arrivo sul territorio nazionale, su quello piemontese, possano ricevere la prima accoglienza a settimo. La giunta del sindaco Puppo gli dà pieni poteri per intervenire in modo tale che non venga rinnovata. Noi abbiamo deciso di parlare di dietro front, di marcia indietro. Di fatto lo è, perché tu giustamente ricordavi che abbiamo sempre parlato del Fenoglio come di un modello, di un'eccellenza, sì, nazionale e internazionale. Sembra quasi che negli ultimi mesi sia diventato un peso.
Ecco, ma Vittorio, parliamoci chiaro, no? Senza girarci intorno. Ma secondo te, diciamo, questi cambiamenti di atteggiamento, di opinione su dei temi di questo tipo, è da leggere in chiave elettorale oppure no?
Secondo me in parte sì.
In parte sì, perché così è. Alla fine questo è un tema che paga sempre, tra virgolette, quel paga in termini elettorali. Chissà perché anche laddove non esiste un problema, come qui a Settimo, invece lo si fa diventare. Cioè, questa è un po' l'impressione. Poi magari ci sono delle ragioni che...
Ripeto, abbiamo più volte qui dentro parlato... Se tu ricordi, ai tempi di Cappai, responsabile di edizione, avevamo ospitato anche Schinto, sì, avevamo chiacchierato, certo, con Ignazio.
Certo.
Abbiamo sempre parlato del Fenoglio... E continueremo a farlo fin tanto che, esattamente come è successo in questi anni, non abbiamo mai scritto una riga di cronaca nera sul centro Fenoglio. Continueremo a parlarne per quello che è. La politica, almeno per quello che è la mia impressione, è come se voglia iniziare a disfarsi man mano del problema, del tema centro Fenoglio.
Vedremo se sono solo delle sensazioni oppure, come dire, è frutto di una scelta legata a strategie politiche, insomma, vedremo se ed eventualmente quanto pagheranno, perché poi c'è un'altra cosa da dire, che la frase è abusata, no? La gente tra l'originale e la copia in fatto di sicurezza preferirà sempre l'originale, quindi non è che tu ti inventi improvvisamente, come dire, sceriffo e poi c'è la coda per votarti. A proposito di code per votarti, Vittorio, tu sei mancato per tanto tempo, non sai di questo giochino, un po' banalotto che noi facciamo, però ci diverte, che abbiamo chiamato l'urnometro. Che cos'è l'urnometro? L'urnometro non è altro che una previsione fatta dai giornalisti delle due testate locali a proposito dei primi tre arrivati nelle prossime elezioni qui in città. Per la cronaca, se non ha cambiato idea, ma non credo, Mattia Imola, lui la vede così: primo centrodestra, ricordo bene, secondo il raggruppamento di centrosinistra, quello che gravita intorno a Piastra, e terzo il Movimento 5 Stelle. Quindi andrebbero al ballottaggio Piastra con il candidato del centrodestra, che ancora non è chiaro chi sia. La tua collega Jessica Pasqualon la pensa all'opposto, nel senso che lei vede il primato dei 5 Stelle, conferma anche lei, su questo c'è comunanza di, come dire, di previsione, conferma al secondo posto il raggruppamento di Elena Piastra, lista civica, PD, insomma quello che sarà, e al terzo posto invece il centrodestra. Diciamo che sono degli scenari che vedono d'accordo solo sul secondo arrivato, che comunque farebbe il ballottaggio. Sono curioso di sapere anche, come dico, qual è il tuo urnometro, come la vedi, se la pensi come la tua collega oppure come il tuo collega.
Diciamo è una sintesi di come la pensano loro, perché attualmente io vedo primi i 5 Stelle.
Ah, quindi tu sei come
al
Jesse.
Secondo posto il centro-sinistra e al terzo posto il centrodestra.
Quindi insomma sei allineato.
Ma perché credo che il centrodestra alla fine non riuscirà a mettersi d'accordo, di conseguenza arriverà ultimo.
Sì, poi sei...
Per il povero Scavone a me
dispiace, dispiace, dici tu, meriterebbe una
molto.
Candidatura. No.
No, certo che la Lega sta raccogliendo anche sul nostro territorio, li ha raccolti, l'abbiamo visto a marzo con le politiche, grossi consensi.
Sì,
non
poi...
so quanto però a settimo
sì.
possa... Io mi sto slegando molto da quell'idea, le amministrative sono diverse dalle politiche, il sentimento nazionale è diverso da quello locale.
Sì, però...
Pur slegandomi molto, ti dico, non so a settimo però la Lega quanto possa
quanto arriverà.
Riuscire
però,
a fare.
Però, come giustamente sottolineavano i tuoi colleghi, c'è da capire l'effetto dell'Election Day, e cioè questo fatto che l'elettore medio, e ce ne sono tanti di elettori medi, per non dire di peggio, cioè uno mette la croce sugli stessi
certo.
simboli, hai capito?
Certo.
E quindi il fatto che normalmente c'è una differenza, peraltro anche abbastanza consistente, tra le elezioni a livello nazionale e a livello locale, in questo caso, essendo accorpate, forse questa differenza verrà meno, e quindi anche quello è un elemento di cui
sul locale l'unica cosa che può aiutare i candidati è il dover esprimere la possibilità di esprimere la preferenza.
Certo.
Quindi io credo che negli ultimi 2 mesi l'elettore, non dico medio, ma mediamente voluto settimese, inizierà a chiedersi: ma chi voto? Quale consigliere? Che nome scrivo sul? Perché poi inizieremo a vedere i Santini con il nome, fai le X e scrivi accanto
certo.
Pinco Pallo.
Certo.
Di conseguenza, però io vedo 5 Stelle, centrosinistra e centrodestra.
La evoluzione dell'urnometro sarà, preparati, da quando riprenderemo poi le trasmissioni a gennaio, sarà l'ulteriore affinamento, nel senso che adesso ce la caviamo indicando...
Vuoi già anche le percentuali?
No, percentuali no, però poi voglio sapere chi vince il ballottaggio, no? Perché noi siamo nella fase in cui indichiamo primo, secondo e terzo, e naturalmente più ci avviciniamo alla data delle elezioni e più se diamo per assodato che i primi due saranno quelli, io poi voglio sapere chi tra quelli tu pensi che possano vincere, perché poi ricordiamoci che le elezioni che prevedono appunto il ballottaggio, come è facile che succeda qui a settimo, sono abbastanza come dire, indecifrabili rispetto al passato, perché le logiche, le dinamiche che ci sono attorno al voto del ballottaggio sono completamente diverse. Non ci sarà intanto l'election day che c'è stato
quello senz'altro,
al
tanti
primo turno.
non torneranno a votare
nel frattempo, cioè ci sono delle cose, quindi non è affatto detto, ma insomma non diciamo nulla di nuovo, che chi vince il primo turno poi vinca al ballottaggio, anzi spesso è successo il contrario, non stiamo qui a fare l'elenco dei casi in cui
poi
è successo.
Ci sono le alleanze di anche solo banalmente per dispetto, io sono arrivato così quindi allora sostengo l'altro perché tu
questo si è visto molto bene a Ivrea,
e questo è capitato anni fa a Venaria, quando vinse la giunta 5 Stelle.
Sì, sì, vero.
Ci fu un giro, un valzer di sostegno al ballottaggio imprevisto,
assolutamente vero. A Ivrea però c'è stato il capolavoro, che l'ex candidato del PD adesso è vice sindaco leghista, cioè che è già una roba, come dire, cioè un triplo salto mortale, insomma,
la politica fa miracoli.
La politica fa miracoli, però qui, e poi chiudiamo il discorso dell'urnometro, qui il discorso per quanto riguarda settimo dovrebbe essere diverso, perché la formazione che faceva capo all'ex sindaco Aldo Corgiat, che non chiamo più Liberi Uguali perché credo che non esista più, ma insomma comunque lo schieramento più
sono tornati articolo 1 MDP.
Articolo 1, loro hanno già detto che comunque non voteranno mai a destra, no? E quindi se non altro un elemento di chiarezza che differenzia la situazione settimese rispetto per esempio a quella di Ivrea, dove appunto ci siamo trovati un sindaco, un candidato del PD.
Ed è difficile che votino anche 5 Stelle in caso di ballottaggio, quindi
è difficile che votino anche 5 Stelle, quindi alla fine insomma si va a finire. Comunque vedremo, vedremo.
Staremo a vedere.
Senti, io direi di chiudere questa nostra chiacchierata, Vittorio, con una notizia leggera, che leggera, insomma, una notizia carina che riguarda i Ferragnez, perché, perché lui Fedez prende ormai, come dire, è inglobato in lei, cioè conta più lei, mi sembra di capire, che lui forse, no?
Da quanto ho capito io, decisamente sì.
Comunque lei fattura 15 milioni all'anno, lui non credo che ci arrivi, benché faccia X Factor, adesso ha fatto anche la pubblicità del Samsung o Huawei.
Non credo arrivi a 15 milioni.
E quindi è giusto chiamarla, e quindi dare precedenza nella, diciamo, nella definizione coniugale a lei rispetto a lui. Perché ne parliamo?
Perché Chiara Ferragni e Fedez, quindi i Ferragnez, come ormai chiamiamo tutti quanti, sono stati ospiti a Settimo, a gran sorpresa, a casa di questa settimese, questa ragazza settimese molto attiva nel sociale, che si chiama Ramona Strangis, ragazza di 32 anni, che nel novembre 2015 ha scoperto di avere un tumore osseo di quarto grado ed era già a un livello molto avanzato. La sua è stata una battaglia contro la malattia molto, molto forte, ci ha creduto, poi appunto lei, in questa intervista che abbiamo suddiviso in tre pezzi, racconta tutto quanto bene, quindi non anticipo nulla. Si è sottoposta a sei cicli di chemio, li ha dovuti interrompere, ha subito l'amputazione di un arto, di una gamba. Ha fatto ulteriori 6 cicli di chemioterapia e ha raccontato la sua storia via mail ai Ferragnez in occasione di quella raccolta fondi che loro facevano
per il loro matrimonio.
Prima del loro matrimonio, in occasione del loro matrimonio. È stata contattata successivamente proprio dai Ferragnez, che si sono dimostrati molto sensibili alla sua storia e che hanno deciso di donare a lei, di destinare a lei il meglio, come ci racconta Ramona, il meglio di quanto hanno raccolto in quell'occasione.
Vabbè, un bel gesto.
Le,
no?
Servirà per comprare una protesi con ginocchio elettronico, così aiutano una ragazza di 32 anni a realizzare il suo sogno di tornare a essere una ragazza indipendente.
Bene, vabbè, insomma. Sono belle.
È una bella storia.
Sì. Ma infatti io non, quando vedo queste robe qua scatta sempre quello che dice: sì, però c'erano altri da aiutare. Sì, iniziamo a fare delle cose e poi vediamo.
È quello che io ho chiesto a questa ragazza. Le ho fatto proprio la domanda schietta. Ho detto: senti, ma i commenti sui social non erano soltanto positivi. Ho detto: no, guarda, alcuni li ho vissuti anche male, perché sono passata io per quella disabile che voleva sfruttare questa cosa per farmi pubblicità, quando lei, appunto, come ci dicevamo prima, microfoni spenti, non ha detto di questa visita neanche agli amici più cari, ai parenti più stretti, per rispetto nei confronti di queste due persone. E peraltro, essendo lei storica volontaria dell'associazione Il Sorriso di Buba, che a Settimo sul sociale nella lotta contro il cancro ha fatto moltissimo, ha detto: bene usare i social per pubblicizzare anche la beneficenza.
Infatti.
Perché chi scrive, chi commenta negativamente, magari c'ha il telefono in mano ma non esce di casa per aiutare.
Infatti, no, ma c'è un livello di cattiveria in giro che i social così bene rappresentano.
L'invidia è brutta.
L'invidia è brutta e in generale proprio la cattiveria, cioè qui non, perché qui scrive anche l'invidioso, potrebbe essere quello che nelle stesse condizioni di questa ragazza non ha avuto questa possibilità, allora
certo,
Gli può scattare l'invidia. Il cattivo è quello che invece cammina normalmente, non ha problemi di questo tipo e però si sente lo stesso in diritto di dire la sua, spesso in maniera
ma l'invidia anche nei termini di quello che avrebbe voluto essere seduto sul divano con i Ferragnez,
ecco,
senza aver dovuto sopportare nulla.
Allora tu sei triste
e
finirai male, e finirai male, perché
finirai malissimo. Promesso di Cosimo Amendolia.
Va bene, grazie Vittorio, è stato
grazie
un piacere ritrovarti. Il podcast di questa trasmissione, come sempre, a breve disponibile sul sito di Radio Archimede. Grazie a Giovanni Gualtieri che ci ha assistiti in regia. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao.
Ciao. Motherfucker!
boy.